Avanvera, la guida per autostoppisti nella mente di 4 millennial.
È stato un calabrese a uccidere Gesù.
No.
Sì.
Cosa sappiamo di nuovo?
A Vanvera News parte 2, puntata
lunga
7 e mezzo.
Puntata lunga.
Non sto più capendo niente.
Allora, sì, tra l'altro, settimana scorsa o ieri o qualche ora fa, non lo so, non sappiamo come uscirà questo episodio. Poi Fabio, scegli la parte che ti interessa.
No, no, lascio
settimana scorsa. Poi tagli.
Lascio tutta questa confusione spazio-tempo che comunque ci piace.
Parlavamo di quello che era successo, giusto per così aprire un bel discorso a Vanvera sulle notizie
dalla scorsa stagione alla nuova.
Esatto, dalla nostra scorsa stagione. E sono successe un sacco di cose e siamo andati lunghi, quindi adesso reintegriamo con il resto delle notizie che sono arrivate, che siete fortunati perché le notizie forse più pesanti ce le siamo giocate nello scorso episodio, quindi
per
adesso
voi pigroni,
solo minchiate.
Esatto, potete skippare. Allora, in collegamento con il Ministero dei Morti, è morto l'alligatore della Florida che ha mangiato la tipa di 41 anni.
Questa è una battuta per chi si ricorda l'episodio
sì,
prima.
Sì,
già
sì.
Comincia a diventare un po' complicato seguire.
C'è una continuity.
Allora, gli NFT hanno perso il 98% del valore di media in un anno e mezzo. In 500 giorni.
È il momento di comprarli?
Bravo Camo, ci vede la possibilità di investimento.
Tu sì che c'hai occhio.
Tu sì che ci vedi lungo.
Tu sì che c'hai occhio. Allora, gli NFT non penso che sia una cosa che io debba spiegare.
Neumann Future Technology.
Esatto. Io abbiamo già parlato.
Esatto, un altro rimando
in
importante.
In qualche episodio. Beh, la maggior parte di questi progetti che sono stati portati avanti con grande fiducia nel 2022, vi ricordate che si parlava altro di NFT proprio?
Solo il 2022?
Beh, l'esplosione sì.
Davvero?
Beh, si parla da anni di NFT, però nel 2022 era diventata una cosa che comprava. Paris Hilton aveva comprato il suo NFT personale.
Avrei detto 2020 massimo.
No, 2022. Aveva comprato tutte le Bored Apes, tutte le scimmie annoiate che sono arrivate a costare milioni di euro. Bene, adesso valgono il 99% in meno, la maggior parte, 98-99%.
È scesa dell'1% da quando hai iniziato a dire la notizia.
Esatto, forse è addirittura sceso da quando ho cominciato a dirlo. Allora, perché? Se vogliamo dire il perché. Se ci interessa, se non ne fosse chiaro. Vabbè, in generale le cripto non è un periodo roseo per le cryptocurrency. Loro sono parte della blockchain, quindi sempre delle cryptocurrency. Insomma, c'è stato veramente di tutto. Si è scoperto che a nessuno frega un cazzo di delle immagini
JPEG.
Delle immagini che puoi screenshotarti sul tuo computer così direttamente.
L'avevo detto.
Quindi vabbè, insomma, è curioso, secondo me è comunque bello. Magari c'è qualcuno di tenero che si è perso un casino di soldi per queste cose, ma la maggior parte di gente che ha perso soldi sono i multimilionari, e questo mi dà grande gioia, chiaramente, perché è sempre bello vedere la gente perdere soldi quando non si meritava proprio già inizialmente. Quindi
poi penso sia anche parlando solo dell'ambiente NFT, credo abbia scremato poi tutta un po' una parte con chi invece ci crede davvero nell'idea degli NFT e anche di usarli per fare arte digitale. Penso, non dico che sia sollevata, perché probabilmente anche i loro lavori valgono
molto
un
meno.
Decimo, però vabbè, è stata una fase, se deve tornare torna, nel senso, se è qualcosa che ha ragione di esistere, continua a esistere e torna.
Infatti secondo me non sono neanche quotati male in questo momento gli NFT. Cioè, il punto non è che gli NFT non hanno nessun tipo di valore. Semplicemente che quando queste cose vengono gonfiate dal web e si comincia a gonfiare in, certo, qualsiasi giornale online, in qualsiasi, cioè,
sì, si, era, si parlava solo di quello, legato al discorso cripto, cioè nel senso cioè era anche una roba di,
sì, nel momento in cui perdono le, anche perché le compravi in cripto,
esatto, sì. Era a sua volta, esatto, legato al momento pandemia in cui la gente non poteva spendere in altre robe e spendeva, sì, sì, in, sì, robe digitali. Tutto un insieme di cose che hanno contribuito a far schizzare sta roba dell'ecosistema cripto.
Quindi, detto questo, è il momento di comprare.
Sapete, io l'ho detto. Sapete invece chi ha fatto tanti soldi?
Matt Damon.
Mm. Non io. Ma al di là di questa infelice freddura, il fortunato ragazzotto
che ha trovato
nel nord degli Canada, Stati Uniti del Nord, adesso non ricordo la provenienza, ha aperto una bustina di carte collezionabili Magic e ha trovato una figurina molto speciale. La Wizard of the Coast, che è la compagnia che possiede Magic, ha stretto un contratto con tutti i diritti su l'immaginario, le immagini che riguardano il Signore degli Anelli, ha creato una espansione dedicata. Qual è stata la furbata di marketing? Che un po' come il biglietto d'oro della fabbrica di cioccolato, ha nascosto il cosiddetto unico anello, ovvero una figurina esistente in un'unica copia al mondo del famoso anello del Signore degli Anelli, brillantinata e con una scritta in elfico e non appunto in nessun tipo di lingua esistente, che è stata trovata da questo ragazzo, che ha ricevuto un'offerta di 2 milioni e mezzo di dollaroni da Post Malone, che io non ho mai sentito nessuna canzone di Post Malone,
non hai mai sentito
trapper americano che
il mega nerd.
Esatto, è noto che è un mega nerd, un grande appassionato di Magic, quindi l'ha voluta lui.
Tra l'altro, legando ancora ambito rap al discorso invece prima delle cripto, grandissimo fan del mondo cripto e NFT e grandissimo investitore Snoop Dogg.
Ah,
minchia, sì, Snoop Dogg era uno dei più grandi acquirenti di arte NFT esistenti, e lui aveva un suo account che era strafamoso nel mondo NFT, e più tardi si è scoperto che era lui.
Ah, wow.
Beh, sai anche di cosa è strafan Snoop Dogg?
Di marijuana. Tanto che sono fallendo gli NFT, adesso ha dovuto licenziare il suo rollatore personale. Il suo rollatore personale, che questa è una storia vera, che Snoop Dogg ha un suo rollatore di canne personale che lo segue per rollare le canne, che dice che è bravissimo a farlo. D'altronde, ecco, ci vuole una certa mano.
Snoop Dogg era quello che veniva conosciuto come Cosimo de' Medici, e ha tipo un wallet in NFT. Sto leggendo adesso un articolo di giugno 2023, quindi abbastanza recente, che ha asset di 17 milioni di dollari, cioè in NFT.
Wow.
Cioè proprio collector.
Tra un programma di cucina e l'altro.
Sì, con la
Martha Stewart.
Va bene, è finito il Barbenheimer. Il Barbenheimer, questo evento che ci ha caratterizzato la vita, che in Italia
non è successo.
Non è successo, ma tutti comunque volevano parlarne, perché comunque siamo vittime del marketing americano, del fatto che questi due film uscissero contemporaneamente, Oppenheimer, il film di Nolan nuovo, e Barbie, il film di Greta Gerwig nuovo, anche se non è un nome come Nolan forse. Bene, chi ha vinto? Domanda.
A livello globale?
A livello globale.
Barbie.
Anche secondo me Barbie.
Barbie ha stravinto con 1.400.000.000 di dollari contro i 900 milioni di Oppenheimer. Ma la questione è più che altro incentrata sul fatto che
una donna ha guadagnato più di un uomo a Hollywood.
Beh, è la donna che ha guadagnato più nella storia di Hollywood, Greta Gerwig, con il film di Barbie. Merito a lei, è un film simpaticissimo comunque.
D'accordo.
Comunque Nolan ha un po' rotto i coglioni, può dire. Sono vabbè, impopolare.
Non l'ho ancora visto.
Sapete un altro che ha rotto i coglioni?
Lino Banfi.
No, Pippo Franco, ma vabbè, fa niente. Quello è scontato, pensavo lo deste già per assodato. Te non mi viene. Dai, l'ultimo, Asteroid City è di?
Wes Anderson.
Wes Anderson.
Sempre queste questioni. Vabbè,
ha rotto i coglioni.
Vabbè, e lui continuerà comunque a fare i soldi alla tua facciaccia.
Io giovedì andrò a vederlo.
Vedi? Ma non è andato a vedere Oppenheimer, no. Dario, vedi? Questi due film sono stati caratterizzati da una campagna di marketing come non mai proprio. Non mi viene in mente, cioè solo Avatar ha avuto secondo
neanche
me...
Neanche così tanto.
Forse neanche così tanto, perché comunque era sia associata dal marketing loro, delle case di distribuzione, sia dal meme che è stato tipo è stato letteralmente il meme,
sì sì sì,
il meme dell'estate. Per donarli tutti proprio, è il meme dell'estate, quindi non sì, si parlava di
Avengers Endgame, è stato una roba del genere,
può darsi, sì, vedere la gente che si sbriciolava. Peccato che non ne ero molto parte. Invece questa volta era interessante perché questi due film uscivano contemporaneamente negli Stati Uniti e in Canada. Dovevano quindi competere letteralmente uno con l'altro. Generalmente due film che competono al cinema si uccidono a vicenda, perché vai una volta a vedere un film e poi col cazzo che torni di nuovo al cinema a vedere quell'altro. Generalmente può darsi che lo salti perché vai il mese prossimo al cinema e ti guardi un altro film che uscirà il mese prossimo. Quanto pare invece là questa sorta di racconto che hanno creato come una sorta di sfida tra i due film ha giovato ampiamente a entrambi, perché i film hanno fatto un profitto allucinante. Hanno fatto un profitto incredibile. Oppenheimer ha costato 100 milioni di euro. Considerate che di solito si conta almeno il doppio del budget per il marketing, per la campagna di marketing, che fa sempre ridere che tu spendi 100 nel budget e spendi minimo 100 nel marketing solo per pubblicizzare la cosa che hai fatto, però ne ha guadagnati 900 milioni in questo momento, quindi un buon margine. Barbie è ancora peggio, è costato 145 ma ne ha fatti 1.400.000, che è incredibile. Incredibile per un film su Barbie, letteralmente su una bambola. Che va bene, non per sminuire, però è interessante come
sì.
Non un film di un IP gigantesco di una proprietà intellettuale insomma enorme sia riuscito, cioè sì è una proprietà intellettuale enorme sì, in realtà Barbie, però non di una saga, ecco, di un, sai, il terzo film di Star Wars è facilitato chiaramente, certo, al cinema perché
sì, fa già parte di un gruppo, una storia alle sue spalle.
Come Avatar in realtà era anche facilitatissimo dal fatto.
C'è comunque da dire, personaggio potentissimo Barbie, quindi partiva da un trampolino abbastanza...
Sì, sì. È che ha anche un riscoperta nuovissima modo di affrontare la sua figura.
Sì, io dicevo già a Fabio, secondo me anche... c'è un po' spaventoso come narrativa, cioè ovvero la Mattel che poi ti rigira la frittata ed è chiaramente visibile, cioè giù il cappello, perché però fa pensare, ecco.
Sì sì, sicuramente fosse stato un altro tipo di film poteva uscire veramente una merdata che non si vedeva nessuno e non avrei avuto niente da, cioè non avrei avuto nessun tipo di aspettativa dalla Mattel o da questo tipo di industria di fare un film del genere, però chiaramente hanno saputo interpretare secondo me quello che è un po' lo spirito del tempo e uscire con una roba che era in linea, perché alla fine secondo me è molto in linea in realtà con le generazioni più giovani, con le tematiche, e chapeau, a me è piaciuto molto.
Nel senso che gli attori sono bravissimi, secondo me è davvero stata un'operazione di rilancio.
Sì, assolutamente. Ma
è un'operazione di rilancio da 15 anni più o meno.
ha cominciato a fare le Barbie transgender, le Barbie disabili, le Barbie,
sì, cioè, di tutto,
è
di
da
tutto,
una vita
di tutto.
Che fa una, certo, una che ha attenzione verso un certo tipo di tematiche, che ci ha voluto allontanarsi dallo stereotipo della bambola, della Malibu Stacy, ecco.
Sì, sì. C'è anche la Barbie social worker che costa meno delle altre, tra l'altro.
Sì. Ah. E vabbè, insomma, secondo me è interessante come questa sfida al botteghino in realtà abbia giovato a entrambi per questa campagna.
Ma sì, al di là di tutto, poi secondo me, cioè di Barbie c'è da riconoscere che era un film difficilissimo da scrivere.
Sì, è quasi, vero.
Quasi senza fare una cazzata.
Io sarei, cioè, a carta bianca in mano, io avrei avuto un vuoto. Sì, è un incubo. Anche se quando ho portato questa dicendo, ma ti rendi conto che è Barbie tutta questa storia? Che stiamo perché ogni tanto è strano pensare che stai guardando Barbie, sì, no? La Demorosa mi ha detto, guarda che Barbie Raperonzo era un bellissimo film, quindi non posso neanche attaccare sul lato cinematografico la zona Barbie, perché evidentemente ha fatto già bellissimi film.
C'è un fortissimo cameo di Anthony Hopkins in Barbie Raperonzo,
no, poi
con la maschera e la museruola.
Si appende ai capelli di...
Li annusa e li mangia piano piano, risalendo la torre.
Ah, ma perché fa lui fa Hannibal.
Poi secondo me, cioè, ci sta benissimo che sia un'operazione di marketing della Mattel,
certo.
Però ecco, su queste cose io, quando devo cercare di orientarmi culturalmente per capire, cioè guardo a chi fanno incazzare. Se fanno incazzare le persone a me opposte, mediamente va bene come operazione.
Le donne, intendi?
Sigla!
Sigla? Era stato un calabrese.
Una calabrese.
No, sì, tanto che Ben Shapiro ha dedicato, che è un noto... personalità, una nota minchia, sì. personalità repubblicana, anche oltre repubblicani, ma vabbè,
un ultra repubblicano,
proprio è un caso umano, che però piace molto, come tanti altri. Alla fine le personalità del mondo repubblicano o trumpiano sono tutti degli uomini orribili, proprio che non riesci neanche a capire come sia possibile che abbiano un seguito. Comunque, Ben Shapiro ha dedicato una puntata intera proprio facendo un'analisi di tutti i passaggi di Barbie e di come fosse stata l'esperienza più orribile che abbia mai avuto in vita sua.
Quindi possiamo dire che noi siamo i Ben Shapiro di Vannacci?
Sì.
O è Ben Shapiro,
anzi,
che è la vanvera?
Io voglio essere il Ben Shapiro di Vannacci.
Mi sono perso.
Nel senso che l'abbiamo blastato.
Abbiamo speso così tante fatiche.
Un episodio intero,
sì,
solo per dire quanto fosse un idiota. Lui ha fatto lo stesso con Barbie. Quindi ha molto irritato i repubblicani, Barbie. Chiaro. Molto irritato. Chiaro. De Santis ha tremato.
Un film bellissimo.
Non ho letto di robe, di commenti di politici italiani o robe del genere.
Politici italiani no,
cioè, mi aspettavo
sarà uscito qualcosa sul giornale o...
Secondo me la Meloni è piaciuta. Dai.
Ma secondo me Salvini sulle robe pop si è sempre tenuto alla larga. Cioè lui quando NASA, che comunque la maggioranza, cioè come con Mahmood, no? Che diceva non mi piace però bella lì, sentiamoci.
Bella lì, zio, grande.
Sentiamoci per fare un featuring.
Esatto, sentiamoci.
Comunque io volevo aggiungere una rubrica nella rubrica Camola che va al cinema. Sono recentemente stato a vedere...
Perché lui cambia sempre? Poi si fa un tema, si decide cosa fare, di cosa parlare, parliamo di notizie, non è Camo che va al cinema la rubrica. Vai, okay. Vai.
No, non saprete mai che cosa sono andato a vedere. Adesso vi terrete
questo. Vai.
Sono andato a vedere Godland. È un film squisitamente estetico, ma una rottura di maroni turbocosmica.
Okay. E questa è una notizia.
Una... Mi legavo al cinema. Molto bello comunque esteticamente.
Vogliamo attaccarci. Io ho visto Oppenheimer invece con il mega schermone
a Praga.
A Praga.
Hai visto?
Sì. Peccato che ero in prima fila e avevo un po' questa distorsione da prima fila, per cui
delle
vedevo
grasse. Come le inquadrature di Diego Bianchi quando faceva l'inquadratura alla televisione,
sì, sì,
no?
Sì. Però bella esperienza.
Mm. Possiamo chiudere questa rubrica? Che...
Sì, il cinema sembra non sembra andar lunga. Volevo solo dire della questione economica, senza fare commenti nello specifico.
Vado io con una notizia simpatica. Una deputata leghista ha in programma, cioè penso che sia in discussione per farlo diventare una legge, di mettere il crocifisso obbligatorio in, dappertutto, in tutti i luoghi pubblici,
strade,
1.000 euro
sui, nei cartelli,
sulle persone, c'è già nei cartelli all'incroci,
magari stamparlo direttamente sulle strisce.
Nei sul parcheggio è un casino, perché poi si confonde con il domenicale, festivi.
Esatto.
Ah, è vero. E poi magari la gente parcheggia, se lo fai con le, sulle strisce del parcheggio, magari la gente non capisce dove devi parcheggiare, perché c'è una croce
sulle cassette della posta. Sai chi verrà a piantarli?
Concernenti l'esposizione, questo andrebbe scuole e uffici delle pubbliche amministrazioni.
Ok, quindi
tutte,
scuole
obbligatorio.
Ufficio. Obbligatorio.
Sì. E se lo togli sono dai 500 ai 1000 euro di multa.
Ma sai chi si occuperà dei controlli?
Gli immigrati che porteremo... No? No.
Pippo Franco?
Assolutamente no. Lui è impegnato a rompere i coglioni, figurati se va a controllare i crocifissi. No, e la nuova professione che sempre la Lega ha riconosciuto, dei ragazzi della mototerapia.
Bello.
Ti vengono a impennare in ufficio e capiscono se hai messo o meno.
Me l'immagino tipo Biker Mice.
Sì, più o meno, più o meno.
Che arrivano a fare veramente brutto, esatto.
Vabbè, abbastanza agghiacciante, ovviamente, secondo me.
Paese laico, ricordiamo.
Cioè, è quello, non...
Ricordiamo paese laico, così. Sì. Ogni tanto... Mm-hmm. Boh.
Sì, a me...
Ma è sempre questa una polemica che proprio continua a tornare. Perché continua a tornare questa cosa? Ogni tanto c'è sempre il politico di turno che vuole riportare...
È ancora cioè, perché di solito parte quando viene tolto da qualche parte. Perché qua vogliono metterlo dappertutto.
Sì, sì, sono passati all'attacco.
Esatto.
Finalmente ci sentiremo più sicuri.
Cioè già a me ogni volta che vedo anche solo i vecchi filmati di processi o robe del genere, che nell'aula giudiziaria ci sono dei crocifissi grossi quanto gli imputati.
Ma perché ci mettono sopra l'imputato, scusa.
No,
quello... Ma poi questo qua è un morto, no? Lasciamolo in pace. Dobbiamo proprio metterlo nelle aule, in qualsiasi posto, che ci spaventa i bambini e poi ci crescono, esatto. Ci crescono con un sacco di traumi.
Poi ma nessuno pensa ai bambini, eh? Ma nessuno pensa ai bambini in questo paese, eh?
Poi danno la colpa agli immigrati, vedi, è un ciclo che continua. Mm.
Cosa che era anche lui, tra l'altro, teoricamente.
Comunque ucciso da un calabrese.
Tra l'altro.
Ma infatti, ma poi anche in Calabria, ma che cattivo gusto, no? Mettere il crocifisso in Calabria, dai. È stato un calabrese, ormai lo sappiamo. Va bene, mi lego dicendo che adesso la CBD è illegale.
Esatto, volevo dirlo anch'io.
Mi lego dal Cristo, CBD, eccetera.
C,
esatto. Mi lego con le C, due C. Cristo, CBD. Allora, non è propriamente illegale, non può essere venduta se non sotto ricetta, quindi se non direttamente in farmacia. Il fatto che si debba chiedere una ricetta per un principio attivo che è letteralmente pari a quello della camomilla più o meno, o di una forte camomilla, è veramente assurdo. Le politiche in Europa,
nelle linee guida, eccetera.
Stati Uniti, in tutto il mondo portano verso la legalizzazione della marijuana in generale, anche con THC, non solo CBD. E noi invece facciamo un passo indietro.
Però il fumo e l'alcol sono un monopolio di Stato.
Chiaro, rimangono.
Ma sì, ma anche in questo caso perché farsi scappare l'occasione di
anche generare un indotto, scusa.
Mettere ancora in mano a una lobby come quella dei farmacisti qualche altra entrata in più e invece che del regolamentarlo come per una volta era, perché farsi sfuggire questa occasione?
Facendo perdere il lavoro tra l'altro a 10.000 occupati che si occupavano di CBD in questo momento, sia nella produzione sia nella distribuzione e nella vendita diretta.
La cosa che mi dispiace di più è che l'unica volta che sono entrato in uno di quei negozi, davanti a me in cassa c'era una nonnina che si è presa una boccia di CBD e gli diceva al tipo: grazie, era anni che non dormivo così bene.
No, signora, però non deve berne un bicchiere. 10 gocce.
Quella boccia era la sua dose giornaliera.
Il suo scontino di CBD. E niente, e fomentando ancora la criminalità, perché uno perché il problema
adesso
non
c'è più la CBD, quindi magari tu te la fumavi per andare a dormire,
a
allora
dici, dallo
spaccino a ricomprarla da capo. Grandi.
Oh,
sì, sì. Guarda, questo è una cazzata, ma sono quelle robe proprio che dici: ma perché?
Sì,
era
sì.
anche un indotto.
Sì, 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 no.
Erano soldi.
Sì, perché? Che devono perpetrare questo finto senso
perché
di sicurezza dove gli siamo invasi, ma gli immigrati li rispediamo via, la droga no perché fa male, e le puttane no, per non regolarizziamole, e così anche la... mi sono perso totalmente. No, totalmente perso.
Era un bel finale.
E così ah no, ecco dove volevo arrivare, alla cosa più insignificante, è i crocifissi, perché è la nostra religione.
Sì, sì,
direi una strategia vincente sotto ogni punto di vista, ma soprattutto molto attuale.
E beh, quelli che hanno smesso di poter venderci CBD possono fare i crocifissi.
Sì.
Oppure se prima fumavi dell'erba col CBD per andare a dormire, adesso puoi guardare un crocifisso in maniera
vero.
Molto intensa.
Vedrai come dormi.
Ufficio pubblico.
È un'alternativa, è sempre un'alternativa.
Sì, no, su quello, cioè, è incredibile come riescano a far passare l'alcol per un'altra cosa. Cioè, se ci pensi, è incredibile.
Il tabacco. Cioè, ma
sì.
Non ha senso logico, è semplicemente siamo ancora legati a quella narrativa lì. Tra l'altro, a vanvera rispetto di tutte le religioni,
e tutte le droghe.
E tutte le droghe, questo è.
C'era una notizia che mi sono saltato, che secondo me dobbiamo affrontare, che è un po' più seria, perché è morta una persona. È morta una bambina e la notizia è quella delle frecce tricolori, che uno delle frecce tricolori ha avuto
una avaria.
Ha avuto un'avaria, letteralmente. E il pilota, si vede anche tra l'altro dal video, che riesce a saltare fuori con...
gettato
e si è salvato con il paracadute, e purtroppo questo aereo è finito direttamente, sì, in realtà su un campo, e poi un detrito ha beccato una bambina che è morta proprio sul colpo. Allora la domanda è, adesso che ci penso, che è successa questa cosa veramente orribile, non che io per la morte di un bambino voglia cambiare il sistema totale, ma questa roba delle frecce tricolori,
no, non ne abbiamo bisogno.
Esatto, la domanda è: ma ne abbiamo bisogno?
No.
Ma è una roba proprio così importante, così, è una cosa così cara. So che sono molto bravi, io so questa cosa, non sono esperto di questo argomento.
Per riuscire a centrare una bambina su questa io mi prendo le responsabilità.
Sì, la vuoi mettere?
Ma sì, dai, fa ridere.
Non so neanche più come legare. Vabbè, la domanda è: cosa ne pensate voi? C'è proprio bisogno? È una roba così indispensabile? Ma non dico proprio dal punto di vista della morte, eccetera. Però mi ha fatto pensare, no, questo incidente. Prima di tutto, la montagna di soldi che spendiamo per questi aerei che, vabbè, per una festa, sono uno di questi è venuto giù. Vabbè. Il fatto che anche solo immagino che inquinino come una giornata in A4,
come 10.000
ecco,
panda in coda.
Infatti.
In 5 minuti.
Tra l'altro quello che sparano fuori, il fumo colorato che spara fuori è anche quello inquinante. Ho scoperto, ho detto ah ok, figo. Sparano fuori così, sparano fuori tutto l'inquinamento che c'è a disposizione. Non lo so, un po' mi sono chiesto, ah, no, ma sta
allora,
roba,
ma non fosse neanche successo, cioè la tragedia, che alla fine è una tragedia assurda perché è un caso, c'è, cioè, una,
sì,
fatalità,
è una fatalità,
sì, boh, Dio, fatalità,
no, cade un aereo, non è proprio una fatalità.
No,
però,
cioè secondo me è un po' un insieme di concause. Uno, perché non è sicuro che sia stata un'avaria, ma si parla di questo bird strike, cioè
che ha beccato
uccelli che hanno colpito una parte del motore che l'ha fatto cadere, e lì poi andando a vedere sembra che, io non sapevo tra l'altro, che prima di queste esibizioni spesso ci sono addirittura dei falconieri che con i loro animali devono liberare l'aria da eventuali uccelli. E da un articolo che avevo letto così in velocità si diceva che quella mattina il falconiere che c'era lì era stato mandato a casa perché non c'era pericolo. E quindi
okay, c'erano,
non c'erano le condizioni.
Sicurezza.
Un'altra questione è che cazzo ci faceva lì così vicino a una strada aperta dove passa la macchina.
Ma lo fanno sempre, non è la caratteristica delle freccette tricolore proprio passare sopra a dei centri abitati?
Ma si stavano esercitando questo? Cioè
no, era lo spettacolo. Okay. Però, cioè, secondo me, a zona a zona, cioè, immagino che ci siano delle zone per il pubblico e delle zone.
Ma Orio, Monza, quando fanno
Monza
la Formula 1, passa sopra.
Sì, ma raga, però passano sopra dritti, non fanno le acrobazie mentre passano sopra. Lì era una zona, lì facevano le acrobazie, non è che stavano passando sopra.
Non lo so.
Sono abbastanza sicuro di sì, perché in quel caso
no,
era un'esibizione.
Non so se non le fanno
come
sopra
quando sono
lì.
Passati sopra il Duomo, settimana scorsa. E quindi secondo me c'è una serie di robe che ti fanno dire boh,
tra,
cioè,
l'altro non
casualità
primo,
fino a un certo punto.
Non mi ricordo se addirittura era sempre una freccia tricolore o un equivalente in Germania.
Sì,
che
credo
aveva
sia stata una freccia tricolore anche lì,
che stavano facendo sta roba, un'esibizione, e lì aveva ammazzato secondo me una ventina almeno di persone.
Sì, stavo andando a cercare la notizia e si parlava di a Rammstein, era sempre le frecce tricolori, no, e morirono 3 piloti e 67 persone.
Oh, 60, in che anno?
Nell'88.
Sì. Nell'88 67 persone.
C'è il video.
Ed erano frecce tricolore già.
Sono, sì, no, le frecce tricolore esistono da mo.
No, nel senso che era,
sì,
la,
sì, sì, era
la compagnia italiana, non
credo,
era.
Credo,
sì,
sono,
sì,
abbastanza sicuro che fossero ancora le frecce tricolore, perché era un articolo sulle frecce tricolori. E boh, poi sulla questione inquinamento, eccetera, sono assolutamente d'accordo. Cioè, ok, sì, sono un bel simbolo, però possiamo fare, cioè, trovarne
come,
altri di simboli o robe per sentirci gasati,
una bella sfilata di sbandieratori, raga.
Infatti, facciamo qualcosa di, non lo so,
ecco, per dire una, da questo articolo, una questione dei costi, stavano parlando se prendere nuovi aerei o meno anche per le frecce tricolori.
E mi sa che adesso sì.
E dicevano all'epoca
uno adesso bisogna comprare
due. Parlavano di questi nuovi aerei che avrebbero consentito di limitare i costi per ora di volo, quindi un'ora di volo aereo, al di sotto dei 4.800 euro.
Sì, ma non ha senso.
E questi sono quelli cheap, cioè quelli nuovi di nuova generazione che avrebbero abbassato i costi.
Vabbè, ve lo dico anche perché notizie di oggi, poi quando uscirà, come al solito, sarà in ritardo chiaramente, ma dopo una settimana dalla da questa fatalità c'è stata la nuova giornata di spettacoli delle frecce tricolori a Trento oggi.
Sì, sì, ma non è stato messo, credo, in discussione un secondo.
Neanche un secondo. Sì. Piace un casino agli italiani sta roba.
Sia quello, sia secondo me è una roba che va a toccare all'esercito e quindi nessun politico...
Che poi non è che mi fa schifo, eh. Non è che sto dicendo che no, è uno spettacolo bellissimo da vedere, effettivamente quelle cose che... Non lo so, ha un valore visivamente, non è che sto dicendo quello. Sì.
Ma totalmente però, anacronistico, cazzo, è anacronistico rispetto a quello che è, ma non come è... il nostro governo, che è totalmente anacronistico.
Boh, sull'anacronistico non lo so, perché se guardi le robe anacronistiche, anche il Palio di Siena è anacronistico.
Io direi storico forse quello.
Beh, è la stessa cosa, secondo me, nel senso comunque anche lì se vuoi andare a vedere, cioè... I cavalli si fanno male, le persone si fanno male.
Sto indubbiamente.
È il cazzo di robo di Ivrea che si tirano l'arancia addosso, sprechi l'arancia, ti fai male. Cioè, se vuoi andare
arance
a vedere.
Arance buonissime, tra l'altro. Però non arrivano in Italia.
Se vuoi andare a vedere quelle robe lì, secondo me è un po' difficile. Detto questo, si potrebbe pensare in altro modo, ecco. In generale, sulle robe storiche. E tradizionali, se c'è modo.
Ecco, l'unico altro punto che veniva portato a favore, cioè in questo articolo che stavo guardando, è che dicono che sono anche un modo per fare business, cioè per portare in giro degli aerei per il mondo nelle varie esibizioni internazionali italiani, far vedere che sono fatti da italiani, sono occasioni di business, eccetera, eccetera. Vabbè, ci può anche stare.
E può darsi che magari abbiano anche qualche, cioè vengano pagati chiaramente per...
Sì, no, poi ecco, oltre che essere pagati, proprio è un modo per far vedere gli aerei italiani, fondamentalmente, credo.
La qualità dell'aereo militare italiano.
Italico.
Italico, famoso proprio per le sue caratteristiche. Ti fa la pasta fatta in casa in pochissimo. Il pilota mangia...
Un 4.500 euro all'ora ti fa 14 tagliatelle.
Stai attentissimo agli uccelli.
Esatto. Ma gli uccelli li prende e li prepara subito. Li
fa all'anatra.
Fa la vicentina. Va bene. C'è una persona che si è meritato un posto in tutte le volte che abbiamo fatto questa rassegna mensile. Io penso.
Forse più inutile delle frecce tricolore.
Sicuramente più inutile delle frecce tricolore. Che è il nostro, la nostra stella cometa Elon Musk, che anche questo mese ha fatto parlare di sé. Elon Musk, come sta? Beh, insomma, Twitter, o meglio, esatto. X,
mi piace che ti fai le domande, dai le risposte molto bene.
Marzullo.
X sta andando benissimo, se non sapete, X è Twitter. Questa è una notizia che è successa, perché così aveva il dominio, non sapeva cosa farsene, ha detto ciao che lo chiamo X, tanto ho chiamato tutti i miei figli X, o qualcosa del genere, insomma ci sono delle X comunque nei figli, nelle cose. Tra l'altro si è scoperto che ha un nuovo figlio. Oh, questa è una bella...
Cioè non è un nuovo, era uno di cui non aveva mai parlato.
Non aveva mai parlato perché si era dimenticato di annunciare che aveva avuto anche un altro figlio, che si chiama... No, bisogna rileggerli, devo rileggerli, fa troppo ridere. Allora, avevamo già fatto questa parentesi, ma è sempre bello ricordare, giusto per svelare il nome del nuovo bambino. Elon Musk attualmente ha 11 figli, 11 figli da... È difficile stabilire da quante madri ha avuto questi 11 figli, perché ci vuole una pagina di Wikipedia apposta solo per i figli. Comunque ha avuto Nevada, Griffin, Vivian, ha cominciato abbastanza normale, poi ha detto non è tutto, allora ha chiamato Kai, ha chiamato Saxon 1 e Damian, poi ha detto vabbè, torno vabbè, normale. Vabbè.
Tra l'altro di questi, poi ne parleremo del libro, il primo è morto piccolissimo per... Sudden Infant Death Syndrome, la morte improvvisa che capita alcuni neonati. e poi con la moglie o compagna, se non so, avevano iniziato a fare tutte le cure per la fertilità e quindi hanno iniziato a sfornare tipo triplette, doppiette di figli.
Infatti gli Kai, Saxon e Damian sono gemelli.
Ah, ok.
È un po' come la puntata di Apu quando tutti gli mettono le medicine tipo per la fertilità e poi ne fa 8.
Sì, è vero. È quell'episodio bellissimo, tra l'altro. Poi il suo figlio dopo è stato, immagino, il primo figlio di Grimes, sì. E il primo figlio con Grimes si chiama X-A-E-A-X-I-I Mask, no? E questo è uno dei suoi preferiti, nato nel 2018. Poi c'è stato Exa Dark Sidereal Mask, perfetto, sempre con Grimes. Poi ha avuto dei gemelli successivamente con un'altra persona, però
di cui non si sa il nome.
Di cui non si sa neanche il nome, però sono gemelli, quindi si chiameranno uno e due probabilmente. Avrà fatto una
in realtà, da un altro articolo che sto guardando io, pare fosse una direttrice delle operazioni speciali di Neuralink, questa Siobhan Zillis.
Mm. Ok, quindi una sua dipendente, quindi una power play, diciamo. E poi invece nasce un altro bambino con Grimes che si chiama Technomechanicus. Technomechanicus
è nato Mask, uscendo dal cranio di sua madre probabilmente.
Questa non è, se vi chiedevate, ma è questa la notizia di Elon Musk? No, però il fatto che abbia avuto un figlio che si chiama Technomechanicus mi sembrava giusto per riaprire la parentesi. La vera notizia di Elon Musk è che è uscita una sua biografia.
Sì, nel che quale... credo che sia da lì che è saltato fuori. Che aveva...
Nel libro parla di Technomechanicus. Veramente. Nel quale parla anche del periodo dell'anno scorso nel quale lui ha interrotto il servizio di
Starlink
mm-hmm. per il che aveva messo a disposizione per il governo ucraino, cioè per l'Ucraina in generale.
Sì, esatto.
Starlink, se non lo sapete, è una sorta di internet via satelliti che funziona tipo una sorta di Eolo però molto potente, che ti permette semplicemente di ricevere via satellite la banda internet senza che sei per forza attaccato alla rete telefonica, quindi molto comodo in alcune situazioni, soprattutto quelle di guerra, perché è facilissimo che crolli tutto l'impianto. E pare che durante un'azione, una controffensiva dell'Ucraina abbia staccato il supporto alla rete perché stava vedendo che veniva molto usato.
Sì,
non so come poi dica che sapeva che venisse usato.
Da quello,
da quello che
ho letto, cioè di fatto quando è scoppiata la guerra lui ha detto ok, forniremo Starlink gratuitamente a tutta l'Ucraina eccetera eccetera, hanno fornito un sacco di dispositivi di utilizzo gratuito tramite compagnie che lo compravano per poi donare all'Ucraina. Solo successivamente è stato fatto un accordo col Pentagono per regolare un po' più la questione, perché lui aveva iniziato a dire eh sì, però lo sto pagando, mi sto collando io come SpaceX tutte le spese e sta diventando insostenibile, e aveva minacciato di chiudere. Allora col Pentagono è stato fatto un accordo un po' più strutturato per impedire a Elon Musk di fare il cazzo che voleva fondamentalmente con Starlink, perché tutto l'esercito ucraino per le comunicazioni si basa su Starlink. E in questo caso pare che nel corso di un'operazione, per evitare che venisse utilizzato nell'offensiva, lui avesse geofenced l'area entro cui poteva essere utilizzato, o entro cui non poteva essere utilizzato, per cui appena i soldati ucraini hanno sorpassato questa linea virtuale che lui aveva tirato, o chi per lui, Starlink ha smesso di funzionare automatico e quindi è stato il delirio per i soldati sul fronte, perché non avevano più mezzo di comunicare, sono dovuti ritirare, hanno subito anche perdite eccetera. E la cosa che li faceva preoccupare è il fatto che avevano scoperto che lui aveva detto apertamente che aveva parlato con Putin della guerra, e questa cosa non era stata divulgata, e tipo il giorno dopo aveva detto eh sì, mentre al telefono con una persona del Pentagono direttamente dell'Ucraina, diceva eh sì, io qui sul mio computer vedo praticamente l'avanzamento delle forze ucraine attraverso Starlink, no? Cioè vedo tutto il campo di battaglia attraverso Starlink. E questi hanno detto sì, però questo qua ieri ha sentito Putin e adesso ci sta dicendo che lui può vedere dal suo computer tutto quello che succede sul campo, cioè, di battaglia.
Questa storia, questa persona
ha un po' troppo potere, forse, cioè,
spariamogli.
E quindi c'è chi si sta preoccupando di questa cosa.
Questa personalità qua, giuro che mi renderà la fiducia verso l'umanità da quando c'è Elon Musk e viene così apprezzato e così amato da... Ma è una personalità incredibile. Ne esce... A parte che lui passa il giorno su x.com che a me sembra ancora un sito porno, tra l'altro, devo dire la verità. Sì, mi è cambiato l'effetto. Passa ancora sul suo cazzo di sito a caricare.
Ma XCOM è un videogioco.
XCOM è vero, XCOM. No, passa le giornate davanti a Twitter ma caricherà tipo una settantina di tweet al giorno, che dici, beh, è il CEO di Twitter, ci può anche stare. Ma dicendo delle baggianate, delle robe, e credendo a degli idioti, e ritwittando della roba di gente, e questo è il primo account su Twitter. Ha fatto anche togliere il ban su Twitter, perché ha scoperto che di essere la persona più bannata su Twitter, cioè più
nascosta
dagli utenti. Ha tolto l'opzione di nascondere, perché si è reso conto che era la persona più nascosta in assoluto di Twitter, quindi ha detto no, non si può più nascondere, mi devi leggere, capito? Perché io sono il CEO. È veramente.
Sì, comunque,
è una storia.
Io il libro non l'ho letto, ho sentito però un'intervista con l'autore, che tra l'altro è l'autore di varie biografie di personaggi storici anche importanti, cioè non è un minchia, e nonostante lo dipinga comunque in una luce abbastanza buona da quello che dicono, anche lui dice che è una personalità profondamente fratturata, cioè passa veramente da estremi, da super pensatore, a momenti in cui è un figlio di puttana, a momenti in cui si fa i cazzi suoi, a altri in cui è gentile,
mi
cioè veramente disturbata. Tant'è che
non è che è finito benissimo.
Tant'è che, appunto, sempre immagino riferito a quel qualcuno, nella Silicon Valley gli hanno fatto anche questa domanda, che lui dice io non lo so, cioè non l'ho mai visto prenderle, però c'è chi nella Silicon Valley c'è la voce che sia così perché faccia uso di droghe un po' pese. E
è sempre girata questa voce.
L'autore dice che lui non l'ha mai visto, cioè dice che prende delle medicine per curare determinate cose, eccetera, sotto prescrizione, immagino.
Tipo il suo busto che ha una forma stranissima.
Sì.
Non so se avete mai visto Elon Musk a torso nudo, ma ve lo consiglio.
Busto meccanico.
C'è questo busto che ha le ossa.
Io
non lo so, è strano. Probabilmente, secondo me, ha preso un po' di steroidi ai tempi, ma senza fare attività fisica, quindi è diventato tipo grosso, ma
vabbè. Poi ecco, altra cosa interessante del libro è che pare che il grosso dei suoi problemi relazionali poi venga anche dal rapporto col padre, che era un personaggio anche lui pessimo, oltre a essere super razzista, eccetera, che chiaramente era il periodo del Sudafrica, dell'apartheid.
Per chi crede che Elon Musk si è fatto da solo, il suo padre
tra l'altro
era il proprietario di una miniera di,
credo, tipo diamanti,
diamanti,
sì, non so se il proprietario se. Proprio una,
sì,
roba
non era
del
una
genere.
Famiglia povera. E no, ecco, il padre l'ha sempre trattato in maniera...
Ma continua a farlo, tra l'altro. Cioè, un tot di volte l'aveva smentito.
Suo padre,
su robe.
Sì, spesso l'ha smentito.
E sì, esatto, l'ha sempre trattato veramente malissimo, bullizzato, così. Quindi lui, quello che diceva questo autore, è che lui cerca di... Cioè, identifica questo
amore,
cioè in questo trattamento una sorta di amore paterno, e quindi cerca sempre di replicare questa situazione nella sua vita, in contesti in cui non ha, cioè già non ha senso, ma soprattutto in contesti
sì,
a caso.
Quindi messaggio per i papà che ascoltano Vanver: trattate bene i vostri figli
o diventeranno dei multimiliardari,
ma bruttissime persone.
Ma cosa gliene frega i papà, ma almeno stanno bene, non devono
e non sta bene
Elon Musk sta benissimo. vabbè, rimane una persona che mi fa sbarrellare completamente. Non riesco a capire.
Vabbè, cioè, comunque
io conto i giorni. Adesso facciamo una scommessa, mettiamola giù. Tra quanto va in galera?
Addirittura. Ma no, non va in
tra
galera.
Quanto va in galera?
Secondo
vai.
Me è più.
Mai, dici tu.
Io pensavo suicidio.
Anch'io.
Escalation. Okay, escalation. Cioè, ha uno scompenso perché
è
comunque
uguale per me. Sta facendo veramente male alla. Soprattutto la politica americana, poi in generale al mondo del web, veramente sta facendo le robe.
Sì, vabbè, c'è da dire che rispetto a qualche anno fa,
secondo me si è molto più smascherato. Nel senso
sì,
che
sì, la gente ha capito. Sì, 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 lo svantaggio vero è che era che originariamente, ma io ne abbiamo parlato anche quando avevo fatto l'episodio. Era una persona che ai tempi gasava tutti, cioè anche io dicevo wow, questo qua vuole investire nelle macchine elettriche, c'ha le palle, vedrai cosa fa. E poi scopri che
penso che la sintetizzi bene una battuta che aveva fatto Bill Burr nel suo podcast, che diceva: e adesso tutte queste persone in California super di sinistra che hanno comprato Tesla si sono rese conto che tipo è Elon Musk. Dico, che cazzo ho fatto?
Una marea di gente ha venduto la Tesla solo per questioni che dico che si sono resi conto che avevano comprato la macchina.
Capisco, nel senso, io avessi quella disponibilità lì, anch'io.
Eh sì, vuoi fare una roba un po' etica, non vuoi comprare una macchina. Cioè, sì. Per comprare una macchina, allora si sarebbe comprato un. Cioè, uno non si compra una Tesla se c'ha i soldi veri, ecco. Vabbè, basta. Però un'amicizia forse è stata creata in questi ultimi giorni, che è quella tra Putin e Kim Jong-un, che si sono incontrati in una maniera super poetica con un treno. Hanno preso un treno entrambi e si sono incontrati a metà strada, come Marina Abramovic.
Esatto.
Come Marina Abramovic.
Sì, anche Putin ha preso il treno?
Sì, Putin ha preso, cioè si dice, non so se è vero, però ho letto negli articoli, si dice che hanno preso entrambi un treno, si sono incontrati in una
nel cosmodromo.
Cosmodromo? Ah sì?
Hanno guardato insieme le stelle?
Le stelle hanno guardato, dove... si erano dati la mano, esatto. Lui si sarà seduto sul succo come la scena di Friends. No,
in realtà la roba che faceva, che hanno detto che faceva straridere, è che al cosmodromo, che da dove partono tutti i razzi spaziali russi, ma anche quelli europei, tanti li facevano ridere, se non parto dagli Stati Uniti o dalla Guyana francese, e dicevano che c'era Kim Jong-un che indicava un sacco di cose, no? Quindi ci sono i meme di Kim Jong-un che indica tutte le
come
robe.
Come i carabinieri italiani.
Esatto.
Che bello.
Beh, e lì guarda. Sembra che ci sia stato l'accordo
armi
alla Russia in cambio di tecnologie anche spaziali per la
anche
Corea del Nord.
Spaziali, ma
che per il programma spaziale.
Ma
sì.
Il programma spaziale nordcoreano?
Sì, l'avevano detto che lanciavano
fuori,
qualcosa adesso.
Non lo so, però nel senso, come riescono a fare i missili balistici per lanciare le testate? Immagino che
gli avrà portato tutto, un aiutino. Come cazzo si chiama il giocatore dei Chicago Bulls?
È Rodman, Dennis Rodman, grande amico di Kim Jong-un. Sì, sì, sì. Vabbè, a me un po' mi ha fatto ridere questa storia, anche se so che è gravissimo. Cioè, il fatto che Putin arrivi a questi personaggi è un po',
sì,
è un po' patetico.
Da un po' l'idea, però, appunto, di, cioè, di andare a cercare la Corea del Nord per le armi, vuol dire che non stai messo benissimissimo.
Sì, proprio, cioè se cerchi di ripulire il nome della Russia e di Putin nel momento in cui ti accordi con Kim Jong-un, non suona proprio benissimo.
No.
Perché Kim Jong-un, se c'è qualcosa che non ha in questo momento, secondo me, esatto, volevo dire un po' di un buon PR.
Non ha investito molto nell'ufficio pubblicità.
No, nel PR non viene
Team
fuori.
America.
Cioè, a dire la verità, nazionalmente va benissimo dal punto di vista come PR.
Ha un consenso
fortissimo,
del 100%.
100% di consenso, bravissimo.
Davanti
fuori
a Zaia
non la stessa, sì, esatto.
Poco più avanti di Zaia,
anche lo chiamava, no, l'effetto Zaia, una cosa che diceva durante Pontida, che diceva lo chiamano l'effetto Zaia, questo
Non mi ricordo se era la questione delle percentuali bulgare, percentuali venete.
Percentuali venete, sì, dicevano. Percentuali venete sono queste. Ecco, lui ha più che percentuali venete, ha percentuali nordcoreane che sono quasi il 40% in più delle percentuali venete.
È tipo le percentuali vaticane è uguale.
Ah, vero?
Tipo così.
Sono tutti d'accordo in Vaticano, però vorrei chiedere... Magari
una volta che è su, ho i parenti di Ratzinger.
Parenti di Ratzinger che non però vogliono perché volevano.
No, in effetti.
Allora, intanto vi dico che in Giappone una compagnia farmaceutica dichiara di essere al lavoro su un farmaco che fa ricrescere i denti.
Una notizia terrificante.
È terrificante. Ricrescere i denti.
Posso far ricrescere i capelli prima, scusa. Non riescono a far ricrescere i capelli, far ricrescere i denti.
Puoi provarla sulla testa, magari ti spuntano tantissimi cornini.
È strano che lo facciano, cioè che stiano sviluppando. Vabbè,
più che altro la roba strana di far ricrescere i denti è che solitamente, cioè abbastanza in fretta, poi i denti si adattano agli spazi che hanno. Quindi se non hai avuto più i denti per una certa non
è che. Ma pensa quando li hai persi tutti da anziano.
Sì, sì, ok. Però. Cioè, ma poi ti vengono da latte prima e poi quelli veri?
No, è un po' come le caramelle, tutti i gusti più uno. Ti possono capitare da vipera, da tigre, da elefante.
Delle zanne.
Non so se avete sentito questa invece che mi ha eccitato tantissimo. Abbiamo scoperto un pianeta 120 anni luce dalla Terra, quindi... Non vicinissimo. Stavo pensando che se lanci un neonato non ci arriva. Questo è un esempio.
Neanche se lo lanci alla velocità della luce.
Esatto, alla velocità della luce non arriva a destinazione. Muore a metà o poco dopo. Sul quale però il telescopio James Webb, no, che è quell'iper telescopio del quale erano uscite anche delle tantissime immagini, adesso si sta dedicando a cercare pianeti nel quale, cioè la prima cosa che gli fai fare, giustamente, hanno valutato le varie priorità, cosa gli facciamo fare a sto mega telescopio incredibile? Cerchiamo dei pianeti che possono avere delle forme di vita, quindi cerchiamo dei pianeti che abbiano acqua, e che abbiano dei gas nello specifico che magari potrebbero denotare la presenza della vita all'interno di questo, perché riescono a vedere certi tipi di gas con il telescopio. E a 120 anni luce da noi è stato trovato questo pianeta che ha un nome fantastico, K2-18, e che è 8 volte e 6 la dimensione della Terra, e nel quale c'è un grandissimo oceano, a quanto pare, cioè che è praticamente un mondo di oceano, e che produce il dimetilene, credo sia in italiano dimetil in inglese, che è un gas che viene prodotto dal plankton. E da tantissimi altri
organismi
animali e vivi. Bello. Quindi sarebbe strabello, anche se fosse l'alga, no? Io stavo pensando, ma anche se fossero che scoprono che è un'alga che produce questo gas, no? Sarebbe bellissimo nella nostra timeline, prima di morire, scoprire che c'è un'alga aliena.
Beh, ma sarebbe pazzesco! Come cambierebbe la prospettiva? No.
Beh, se fosse un'alga e basta, un po' ci rimarrei male.
Ma cosa vuoi? Uno che ti scrive, che ti saluta, tipo che ti fa ciao,
no,
però, che ti scrive una lettera.
Un gamberetto, tipo, almeno.
Ok, anche un
plankton,
tipo.
Sì,
i sea monkey.
Un po' di più di un'alga.
Vedi, però, venivano da lì.
Eh sì, però anche un'alga, beh, c'è un sacco di... Anche interessante anche l'alga, dai.
Pure un animale che non ti aspetterei, tipo...
sì, poi chissà...
Lupupa, solo quello però.
Un pianeta di lupupa.
Ti immagini tipo, zoom, alla fine è un Labrador. È un pianeta di Labrador. Tipo, solo Labrador.
Però, che nuotano.
È vero, perché cioè, sono nell'oceano, sono dei labrador che nuotano.
Ma che non anche abbiano le branchie, nuotano perennemente.
Tra l'altro, cioè, chiaramente gli darebbero un nome di una specie che non è labrador, però tutti direbbero, ma è un labrador. No, non è un labrador, è uno plugno. No, è un labrador, guarda, sta giocando con qualcosa, c'è proprio la faccia del labrador. Sì, sarebbe, quella sarebbe un'ottima notizia, in effetti.
No, a quel qualcosa di microorganismi avevano già trovato.
Sì, madonna. Micro. Ma poi comunque a livello di cioè di percentuali sicuro.
Beh,
eh,
le percentuali, però
la NASA ha anche recentemente prelevato dei frammenti di un meteorite, tra l'altro.
Un meteorite da cosa?
È ritornato il satellite, sì, che aveva preso le rocce.
Ah, è ritornato, sì, il satellite indietro, sì. Io non sono così tanto un fan delle questioni spaziali, dire la verità, però ogni volta ogni volta che salta fuori una cosa un po' forte, dici wow! Cioè, quando erano uscite le foto, del James Webb, era proprio wow! È troppo, sì, è troppo bello vederle.
Hai visto quel punto di domanda nello spazio?
Sì, l'ho visto
incredibile.
Anch'io.
Incredibile.
E quella... E bisogna leggere prima la domanda. Secondo me devono spostarlo a sinistra.
Sai chi ti saluta tantissimo?
Mi sembra il modo perfetto per chiudere l'episodio, e vi ringraziamo.
Tenetevi informati.
Non con noi, perché
non con noi, assolutamente.
Siamo sempre in ritardo. Noi siamo quelli che arrivano dopo. Ciao.
Ciao.
Ciao.